cerchiamo di capire un po' meglio però quello che è avvenuto anche sul mercato del lavoro in questi anni, perché questo non è solo un corno patrimoniale, qui c'è un problema vero che negli elogi al Jobs Act e alla massiccia decontribuzione, un punto di PIL ci abbiamo messo per questa roba qua, un altro punto di PIL, nel senso di priorità, punto di PIL valeva la pena? L'abbiamo ottenuta questa massiccia redistribuzione a favore del tempo indeterminato, posto che fosse la priorità da raggiungere, visto che la Spagna ha fatto un'altra scelta e funziona di più quella, secondo me, sul mercato del lavoro. Però, detto questo, abbiamo dato una mano ai giovani? A me pare di no, però sentiamo cosa ci dice Francesco Seghezzi di Adapt, che abbiamo chiamato con noi perché non si occupano solo della questione del mercato del lavoro, jobs, i contratti eccetera eccetera, ma sono intervenuti proprio anche su questa questione della previdenza, dell'accordo con i sindacati in questi giorni. Grazie di essere con noi, Francesco.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Che opinione hai del perché, secondo voi, dal punto di vista organizzativo, diciamolo così, il governo torna a fare patti sul sindacato con questo?
Beh, io mi trovo molto d'accordo sia come ricercatore sia come giovane, in qualche modo appartenente alla categoria, nelle analisi che avete fatto voi adesso. Evidentemente il blocco sociale elettorale degli over 60, in questo caso possiamo dire, è sicuramente più forte, più influente, più compatto e può avere un impatto differente sulle dinamiche elettorali, anche abbastanza a breve termine, rispetto a quello che i giovani, che hanno una tendenza a non andare alle urne, hanno una tendenza, diciamo, alla dispersione e la non organizzazione in gruppi compatti, hanno. Quindi mi sembra abbastanza evidente, perché da tutti i punti di vista, sia i dati che diceva lei, sia altri dati, ad esempio se noi prendiamo il tasso di povertà, fatto 100 il tasso di povertà negli anni 80, questo è diventato di 140 per coloro che hanno meno di 18 anni, è diventato di 75 per quelli che hanno più di 75 anni.
Fammi precisare questo dato, Francesco, è importante, perché il mito della povera vecchietta è smentito statisticamente. La probabilità di diventare povero è raddoppiata per un giovane ed è quasi dimezzata per un anziano. Bisogna dirle queste cose, perché se no, a parte casi individuali, non si capisce perché lo Stato mette soldi invece a fronte del sostegno di redditi a chi in termini statistici non ne ha bisogno.
A questo aggiungo che è veramente incredibile, perché ogni giorno escono dati che mostrano una controtendenza rispetto a queste scelte di politica economica. Ad esempio l'Eurostat questa settimana ha mostrato come l'Italia abbia scavalcato la Grecia nel paese in Europa con più over 80. Quindi sicuramente vuol dire che in Italia c'è
ottimo,
una qualità della vita alta,
meglio, eccetera, eccetera.
Tutto, però dobbiamo tenerne conto poi dal punto di vista delle politiche sociali, perché se noi abbiamo oggi come obiettivo primario, in cui investiamo, e investiamo in deficit a quanto pare, mandare in pensione la gente prima dell'età pensionabile, ma con davanti a sé una vita di almeno una ventina d'anni, 15, 20 quando va bene, 25 anche, beh, c'è qualcosa che non torna.
In un sistema a ripartizione in cui poi a pagargliela devono essere questi giovani che arrivano al lavoro tardi, hanno bassissima continuità contributiva e a cui continuiamo a non offrire politiche attive del lavoro. Cioè, per me è un mistero. Voi dite che quindi la ragione è questa qua, è elettorale.
Bisogna anche scomporre un po' le cose, perché ci sono degli aspetti positivi, l'aspetto dei lavori usuranti, l'aspetto dei lavoratori per coach, eccetera. Ci sono alcune categorie. E sicuramente è una questione di equità a impegnarsi per una pensione anticipata per queste categorie, però evidentemente stiamo parlando anche dal punto di vista della platea. Adesso vedremo la ridefinizione dei lavori usuranti, capiremo bene quale
sarà
la platea.
Tutto da vedere.
Dal punto di vista della platea stiamo parlando comunque di numeri molto ridotti rispetto a...
Sì, però l'esempio che faccio, Francesco, è questo. Io per primo so cosa vuol dire da anni, ci sono anziani che vivono solo con la pensione al minimo e vivono in condizioni di dignità inaccettabile, per così dire. Detto questo, se la politica ogni volta interviene da Prodi in avanti su questa storia delle pensioni basse, alzando la 14ª a discrezione e senza mirare con il provvedimento, andando a vedere a seconda di quale sia il reddito personale e familiare in cui si incardina la
misura. Il patrimonio, senza usare l'ISEE, che è fondamentale.
Io
di che stiamo parlando allora?
Non lo capisco, perché non nego mica la necessità di dover fare interventi di questo tipo, ma nego in radice l'idea che sia il bonus per tutti, decidendo io la categoria, e me ne frega un cazzo chi ha soldi o meno. Ecco, questa è una roba per me che dico boh.
Anche perché in Italia c'è questa frantumazione degli assegni pensionistici, dell'importo medio, per cui ci sono situazioni in cui l'importo medio degli assegni è molto basso, ma questo non vuol dire che il percettore faccia la fame, perché c'è tutta una serie
si
di situazioni. Si sommano. Ecco perché serviva usare l'ISEE. Io sono assolutamente d'accordo, così rispondo anche all'imbecille che dice un cancro può venire anche a 20 anni, non parlate male degli anziani, quindi mi dovrebbe spiegare cosa c'entrano gli anziani e il cancro, ma questo è un problema dei suoi neuroni marci. Io vorrei cercare di dire, noi possiamo tranquillamente, come diceva Francesco prima, cercare di lavorare per equità, definire una platea ragionevole di lavori usuranti, evitando di metterci dentro cani, porci e galline, inclusi gli usceri, no? Perché mi pare che l'andazzo sia quello, e però tutto deve andare a vertere per motivi di equità fondamentale in radice su una valutazione della capacità reddituale patrimoniale del nucleo familiare dove c'è questo percettore di questo welfare. Se noi neghiamo questo, e Renzi lo sta negando con questa iniziativa, di che stiamo parlando? Noi abbiamo buttato nel cesso anni di belle chiacchiere.
Se, per recuperare una cosa che ha scritto Francesco qualche giorno fa, chiedo a Francesco, secondo te c'è una correlazione fra la diminuita partecipazione dei giovani al lavoro e la diminuzione della produttività per ora lavorata? Secondo me qualche cosa forse lì dentro c'è.
Aspetta la risposta tra un minuto.
Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta
Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della belva.
Eccoci tornati qui, i compari di Conti la Belva, e con noi Francesco Seghezzi di Adapt. E siamo partiti dal contrattino firmato col governo su il capitolo Previdenza, Anticipo Pensioni con il sindacato, e c'è una domanda che Carlo Alberto aveva rivolto a Francesco.
La ripreciso perché è uscito proprio un dato pubblicato da Francesco. Dal 2007 ad oggi l'andamento del tasso di occupazione della fascia di età fra i 25 e i 34 anni, quindi quella insomma, più produttiva teoricamente, anche se devi imparare ancora al lavoro, ma con uno spazio importante, un investimento di capitale umano sul futuro, è crollata di 10 punti, è ferma dal 2012 circa al 60%, prima era al 70%. Stiamo sostanzialmente tenendo a casa metà dei giovani, e questo è evidente. E chiedo, visto che contemporaneamente c'è un crollo della produttività per ora lavorata, se secondo Francesco c'è una qualche forma di legame fra questi due fenomeni.
Oh, sì, ci sono molte correlazioni anche studiate proprio nella letteratura tra il tasso di innovazione all'interno delle imprese da un lato, il tasso di formazione continua e di investimento sulla formazione delle persone e i tassi di produttività. Evidentemente oggi chi può portare più innovazione, essendo l'innovazione trainata principalmente dall'impatto delle tecnologie e della digitalizzazione delle imprese, dei servizi, eccetera, è la fascia d'età che più diciamo è vive ed è connessa con tutte queste nuove tecnologie. Per cui è evidente che c'è un problema. Evidentemente, riducendo la fascia di giovani, il processo di innovazione all'interno delle imprese, che poi porta a produttività, rallenta. Questo sicuramente.
Anche perché poi non è solo fino ai 25 anni, il bilancio di questi anni è che fino ai 49 anni noi abbiamo perso, in realtà è tutta nella fascia over 50, è vero Francesco, quello che abbiamo guadagnato con il Jobs Act, la decontribuzione?
Dal 2013 è così, infatti a mio parere si può dire che il mercato del lavoro è fermo, però con l'aumento dell'età pensionabile e la tendenza demografica verso l'invecchiamento, diciamo che c'è uno scaricamento all'interno del numero degli occupati di tutti quei lavoratori che rimangono al lavoro di più perché prima sarebbero andati in pensione.
Francesco, quindi ripetiamo però la risposta alla tesi Damiano. Io Cesare Damiano lo dico sempre, io lo rispetto, lo conosco da molti anni. Cesare Damiano, a differenza di tanti, si batte esplicitamente per cose che lui dichiara come sue priorità. Io non sono d'accordo. Però...
Cesare Damiano è un lobbista dei pensionati. A differenza chiamare le cose con il loro nome.
Lui crede in queste cose, ma da sempre. E Cesare Damiano dice: caro Giannino, proprio quello che mi hai appena detto, e cioè che fino a questo momento abbiamo aggiunto occupazione solo per gli over 50, comprova quello che dico io. Cioè io come inteso come Cesare Damiano, se ne prepensioniamo rispetto agli andamenti inerziali automatici della legge Fornero molti di più prima, inevitabilmente intacchiamo questo meccanismo con un effetto di sostituzione, per cui se mandiamo via gente dal mercato del lavoro che ha over 60, finalmente riusciremo a dare lavoro anche ai giovani, a cui fino a questo
che
momento con la decontribuzione
staffetta, no?
non l'abbiamo dato. Io gli dico: no, guarda che l'esatto opposto, siccome c'è ancora un esercito di riserva di CIG, anzi attenti agli ultimi dati degli ultimi mesi sulla CIG della manifattura che torna a salire, a dire la verità, però finché c'è quella, come si capisce, le imprese preferiscono accogliere, riaccendere contratti con chi è già formato e non con chi viene dal sistema della formazione pubblico che non è formato per il lavoro. Ma che dice Seghezzi all'obiezione Damiano?
Sono due dati. Primo, che l'Istat stesso ha mostrato l'anno scorso, faceva un'analisi proprio sugli ingressi e le uscite, che la sostituzione non esiste, per cui non è assolutamente detto che un posto di lavoro liberato da qualcuno che va in pensione può venire subito preso da un giovane. Ma questo per un dato: l'Italia è un paese soprattutto manifatturiero, l'innovazione tecnologica e l'impatto dell'automazione è enorme negli ultimi 5-10 anni sui processi produttivi, per cui è molto probabile che un lavoratore che era rimasto fino a 65 anni in impresa e che faceva determinati processi oggi possa essere sostituito con l'automazione, per cui non vai a assumere un giovane con le stesse mansioni, perché quelle mansioni ormai non servono più. Tu le lasciavi a una persona anziana per tutta una serie di problemi legati sia a una questione di equità sia a una questione di conflitto all'interno dell'impresa, per cui non conveniva sostituire, ma conveniva aspettare che andasse in pensione. Ma di certo, molto probabilmente, non ti metti ad assumere un giovane esattamente per quelle stesse mansioni che oggi, con dei costi in prospettiva ridotti, tu puoi far fare a macchinari. Questo è un dato che nessuno ricorda, ma è fondamentale capire questo aspetto.
E vabbè, complessivamente mi pare di capire che voi gli altri date un giudizio sospeso a capire i particolari per alcune parti, compresa la misura degli esodati. Secondo me noi continuiamo a fabbricarci dei finti esodati, però io credo che ci sia una progressiva strategia molto evidente di dare spallata alla Fornero. Noi in realtà la Fornero la stiamo sospendendo, inventandoci scuse sociali, perché spallata dopo spallata alla fine
mi sta smantellando.
Chi mai più andrà rispettando davvero la progressività automatica? Secondo me ritoccheremo anche i coefficienti automatici. Questo io sono, credo che la via sia questa, però magari è il mio pessimismo di fondo. Comunque, cari ascoltatori, spero che sia chiaro, perché molti, io vedo anche, ho visto una cosa prima sul mio telefono, dice: no, attacchi vecchi, no, noi facciamo un discorso sulle priorità e gli effetti di come si fanno le misure rispetto a questa tragedia che riguarda, però, ficcatevelo in testa, dicono i dati, i giovani. Questo è un paese non per giovani, e quindi alla fine chi li paga i contributi a chi va in pensione, visto che siamo in un sistema ripeto, in cui li paga i lavoratori in essere alle pensioni in essere? Voi tutti continuate a pensare: ma come, io ho il tesoretto che ho versato? No, non funziona così il nostro sistema previdenziale. Torniamo dopo il giornale radio.